soprattutto da parte del padre, che c'è questo ostracismo proprio senza pietà. E che da oltre 30 anni domina la vita di Gottfried. Questo lungo racconto di un rapporto padre-figlio che è da manuale psicoanalitico perlomeno, ha delle pagine secondo me indimenticabili. Per esempio, ecco, le descrizioni del rapporto Heimisch che ha Hitler con la nonna e con i figli, con i due figli, nella casa di Winifred, il bacio della buonanotte di zio Wolf, come lo chiamavano, cioè a Wieland e a Wolfgang bambini, le promesse che lui faceva a questi ragazzini di un futuro radioso, a vittoria conseguita, una spartizione delle spoglie artistiche, a te andrà l'Oriente e a te andrà l'Occidente, diceva Hitler a questi due ragazzini. Ci sono la descrizione dei suoi ricordi amari di un'infanzia gelida, senza affetto, di genitori distratti, una famiglia che era interamente concentrata sulla ricostruzione post-bellica di Bayreuth. Ci sono le prime menzogne, lui scopre il nazismo attraverso le menzogne che del nazismo pronunciavano i genitori. Quando lui a 9 anni viene mostrato a scuola un documentario sui campi di sterminio, torna a casa sconvolto e al padre chiede: Che cosa sono? Cos'è successo? E lui dice: sei troppo piccolo, non puoi ancora capire. Poi lui va dalla nonna e la nonna è più tranchante, è più netta nel dare un giudizio. Sono tutte bugie inventate dagli ebrei di New York per screditare la Germania. E poi tutti questi lunghi anni, la descrizione di queste sofferenze, dell'inizio di questo dissidio, alla fine c'è l'inizio di una liberazione da questo dissidio, che non è compiuta secondo me, ma certamente lo porta lontano verso nuovi orizzonti, nuovi amici, nuove letture, l'incontro con il mondo ebraico. C'era già stato naturalmente il contatto, perché lui viaggiava, Gottfried ha sempre viaggiato molto, ma insomma più forte era il distacco, più profonda era la sua conoscenza di tutti i casi. E se mi permettete un tocco personale, questo lungo racconto di Gottfried mi ha riportato a dei ricordi di persone che io ho conosciuto, e devo dire che con soddisfazione questi ricordi mi portano a essere dalla stessa parte. Perché io ho conosciuto io durante l'esilio americano Arturo Toscanini, i due ricordi più vivi sono quelli di Arturo Toscanini e di Leni Bernstein, di cui lui parla di frequente. Con Toscanini la conoscenza è più antica, perché era uno dei migliori amici di mio padre a Milano, erano tutti e due liberali e democratici, appartenevano a un certo gruppo di intellettuali, di professionisti che sotto l'occhio vigile della polizia fascista si riuniva in una libreria nella galleria di Milano, e fu proprio Toscanini che avvisò mio padre subito poco dopo le leggi razziali che era sotto l'occhio vigile della polizia, che avrebbe fatto molto bene andarsene. E così tenendo ancora i clienti nel suo studio che aspettavano di essere ricevuti, papà ci imbarcò tutti e quattro noi figli e ci portò nella salvezza americana, dove lì, ecco, io ho dei ricordi di Toscanini che forse se stai scrivendo un libro te li racconterò. Per esempio la nostalgia di Toscanini che si esprimeva nel passare ore e ore a sentire delle canzoni popolari anche bruttissime italiane. Poi io avevo avuto la fortuna, io studiavo musica anche allora, la fortuna di, lavorando alla NBC, di fare amicizia con uno dei tecnici della radio, allora non c'era la televisione, il quale mi consentiva di seguire le prove di Toscanini dalla camera di controllo. Beh, devo dire che come ex musicista ho imparato più da quelle sedute clandestine. E poi vedere il suo rapporto, non sapeva quasi l'inglese, il suo rapporto con i musicisti, come li trattava, però loro vedevano una tale sofferenza in lui quando, scusate se mi dilungo, ma questa è una storia abbastanza divertente, era così di forte la sofferenza che vedevano quando loro non rendevano come lui si aspettava che tolleravano. Una volta sola però cacciò uno dei primi violini. E lo cacciò talmente brutalmente che lui allora, uscendo, disse a Toscanini, nuts to you, in senso di indignazione. La sua risposta fu, too late to apologize, è troppo tardi per chiedere, nuts to you, dice vai al diavolo, come si può tradurre in italiano nuts to you? E l'altro gli dice, troppo tardi per scusarsi. Questo erano dei problemi linguistici che però lui superava con questa sua straordinaria passione. E poi ricordo appunto Lenny Bernstein, con cui mi trovai come membro, tutte e due eravamo membri della Youth Orchestra di Boston, e poi più tardi ci ritrovammo io per una brevissima stagione, perché poi passai a fare altre cose, nella New York City Symphony. Quindi, e poi amo ricordare che tutte e due, questi due direttori che io stimavo e amavo moltissimo, si trovarono di nuovo dalla stessa parte, perché tutte e due a decenni di distanza rifiutarono di continuare a collaborare con Bayreuth. E poi un altro collegamento che io ho nella mia storia personale con il nazismo è stato che quando rientrai in Europa subito dopo la guerra mi trovai di nuovo dalla parte delle vittime, perché come primo incarico come giornalista partecipai ai processi di Norimberga e poi qualche anno dopo al processo Eichmann, dove la misura dell'orrore era chiara e toglieva il sonno a tutti quelli che lo seguivano. Bene, uno dei punti salienti, secondo me naturalmente, del libro è, dopo aver, che il libro parla poi del suo avvicinamento al Monte Ebraico, lo suo studio del Monte Ebraico, la sua ricerca di affinità e anche appunto l'inizio di tentativi di dialogo, eccetera, è il viaggio in Israele, a lungo desiderato e accuratamente preparato. Io credo che sia stata veramente una tappa importante nella vita di Gottfried. Intanto aiutò, si era già cominciato a eseguire da alcune parti della musica di Wagner, però direi che la visita, il modo in cui si svolse questa visita, fece cadere completamente il tabù a Wagner musicista. E io credo proprio che sia questa condanna proprio che importantissima che Siegfried ha compiuto di tutti quelli che erano le parti, io dico, spurie del wagnerismo, che ha aiutato a questo attacco, questa negazione delle parti dell'antisemitismo di Wagner, questa critica severa, è riuscita a sdoganare anche Wagner, insomma, e a fare riemergere i lati della sua grandezza come musicista. Quindi ha anche aiutato a superare dei tabù negativi che prevalevano, che per lunghi anni dolorosamente, e che vanno anche rispettati, perché insomma per i sopravvissuti, che sono centinaia di migliaia in Israele, il ricordo di Wagner, sostenitore della famiglia Wagner, estimatrice di Hitler, brucia ancora. Cosa posso dire ancora del significato della posizione e del coraggio di Gottfried? Ecco, io vorrei dire che alla riconciliazione, verso la riconciliazione di generazione in generazione si deve andare e si andrà. E che certo a questa riconciliazione servono molto più, cioè più che i vari Levin e Barenboim, che sono ospiti graditissimi come protagonisti del Festival di Auschwitz, vale il no, la protesta di Gottfried. È con loro e con quelli che protestano, che hanno protestato, credo che si potranno stabilire le basi per i nostri figli di una riconciliazione e aprire la strada per un dialogo autentico. Io penso che Gottfried Wagner sia un altro esempio che va ricordato che va onorato, di come ancora una volta, e questa è una cosa che ha ricordato anche Günter Grass l'anno scorso nel chiedere la riabilitazione dei disertori dell'esercito nazista. Ancora una volta si dimostra vero che sono gli uomini del no, sono quelli che rifiutano di ubbidire a degli ordini perversi o che rifiutano di assecondare dei regimi perversi a salvare l'onore perduto del proprio paese. Grazie.
Grazie molto. Adesso tocca all'autore stesso di parlare per ultimo e qui vorrei ricordare una cosa che anni fa mi disse Valfredo Toscanini, il nipote di Toscanini, anzi dice spesso: quando mi chiedono cosa faccio, dico a metà tempo faccio l'architetto, a metà tempo faccio il nipote. No. Allora, Gottfried...
Lui è full time, però. Un po' nipote full time.
Sì, e poi... Poveretto, ha quasi 70 anni e fa ancora il nipotino.
No? 51,
no,
ancora manco.
Non te, Valfredo. Allora, adesso c'è Gottfried che fa il regista, fa il musicologo e ha scritto, tra l'altro, ha studiato profondamente Kurt Weill e Bertolt Brecht. Meno wagneriani di quei due sarebbe difficile trovare, no? Però fa anche a tempo parziale il pronipote, e questo libro per certi versi è il suo modo di finire con questo argomento, che probabilmente non finirà mai veramente, però di dire quello che ha da dire su questo argomento e basta.
Quindi basta, sì, qualche volta, no? C'è, cioè, ecco, desperazione.
E allora adesso vi passo proprio Wagner.
Prima di tutto volevo ringraziare tanto anche quelli che hanno parlato prima di me. Chiaramente vivo anche adesso un po' cambiare forse la mia idea di parlare così anche su questo, se lo metti più avanti.
Io mi sento andare
molto vicino, ecco, molto vicino, se no,
forse riesco, così.
Sì.
Si può togliere, sì, si può togliere.
Avevo un po' l'idea di parlare di certamente di questo periodo del nuovo Bayreuth, ma abbiamo già sentito anche delle cose molto importanti e non voglio senz'altro anche ripetere argomenti così profondi che sono state dette prima. Allora io vorrei forse concentrarmi proprio anche a questo anno. Penso questo anno anche a Bayreuth è successo una cosa che ho trovato in tanti sensi molto importante. Questo anno, per la prima volta nella storia del Festival di Bayreuth, c'era una conferenza internazionale con il tema Wagner e gli ebrei. Ma questa volta è stato proprio anche un'apertura per studiosi di tutto il mondo. E allora certamente con mio scetticismo, chiaramente, allora che è la costellazione, chi invita, chi partecipa, che sono i temi, certamente è stato il primo punto che da parte mia di analizzare. Allora posso dire chiaramente erano ancora di quello che forse in modo un po' polemico chiamo io la posa filosemitica di Neubayreuth. Vuol dire che questa è una parola dura, ma io penso, conoscendo abbastanza bene anche la storia di questo Neubayreuth, che questa forma, una volta abbiamo questa contraddizione, cioè una parte che era rappresentata ancora prima clandestinamente, dopo sempre più aperto, con la Winifred Wagner, che una volta parlava ancora negli anni 50 in codici segreti, come lei parlava sempre dell'USA, io nella mia ignoranza anche infantile ho pensato allora lei parla di Stati Uniti, ma non era unser seliger Adolf, voleva dire il nostro beato Adolf, riferendosi precisamente anche a Adolf Hitler. Allora questo c'era sempre presente e si sapeva da che cosa si parlava, vuol dire erano questi signori e signore specialmente, che anche hanno cambiato la loro giacca marrone ancora nella giacca di smoking, ma il modo di pensare ha poco cambiato. D'altra parte, chiaramente, anche al fine tentativo artistico di, forse da parte di Wieland, del mondo dell'arte, di raggiungere, di ancora coordinarsi con il resto del mondo, ma resta sempre questa contraddizione mai chiarito chiaramente di questi due giovani Wagner della terza generazione e chiaramente esplosi, si potrebbe dire, dopo in un modo anche molto spaventoso, in questo film, questo portrait di Hans-Jürgen Silberberg, dove Winifred Wagner, la mia nonna, nel 1975 poteva glorificare Hitler senza nessun problema e aveva anche gli applausi, non solo di un piccolo gruppo. Questo filmato si può ancora oggi vedere e analizzare. Ma perché racconto questa storia? Perché certamente dopo anche troviamoci in un periodo, alla fine di questi anni 70, penso questa serie televisiva Holocaust, anche fatto vedere nella Germania, aveva senz'altro anche il suo impatto, il suo effetto anche su Bayreuth, voglio essere ben preciso perché sto parlando proprio su questo anno, di questo agosto. In questo è stato nell'anno 1984 che per la prima volta si è presentato nella Villa Wanfried, in questa grande casa di Richard Wagner, una mostra con lo stesso titolo, Wagner e gli ebrei. Ma questa mostra e questo periodo era sotto il motto, si potrebbe dire, l'attacco è il meglio difesa, ma era una falsificazione pura, purissima della storia. Di là entrando di là, vedendo tutti i documenti, si aveva proprio l'impressione che Wagner è stato un filo semita. E per quello, questo, quello che ho chiamato prima, questa posa filosemita, usando anche i documenti, prendere fuori quello che si aveva bisogno anche per il remake della storia del festival. E certamente questo ha sempre attaccato subito anche dopo, anche in questo mio libro, perché questa storia, perché è importante anche per la nostra discussione arrivando a questo anno, vuol dire 98. Allora abbiamo un remake, vuol dire un altro tentativo dopo anche l'uscita del mio libro, anche dopo tante discussioni nelle media internazionali, dopo anche si potrebbe dire che si è svegliato anche nel media. Sto solo discutendo anche della conferenza per le media internazionale a Bayreuth l'anno scorso, dove anche in forma di senza controllo anche qualche diciamo giornalisti, si possa dire con un proprio una si potrebbe dire anche una cultura profonda su questo argomento, hanno usato anche criticare. Allora, che cosa si fa con l'archivio? Forse anche una delle mie domande più profonde: come trattare in futuro una eredità così pesante come quella di Bayreuth? Che cosa sarà con l'archivio di Bayreuth? Adesso tocco proprio tasti che sono per noi anche molto importanti per il futuro. Sto parlando in questa discussione non solo perché per essere dobbiamo cercare di anche creare visioni per il futuro, per le prossime generazioni. Un argomento che trovo estremamente importante sarebbe proprio una edizione critica di tutte le lettere di Wagner che fino ad oggi non esiste. Le edizioni delle lettere di Richard Wagner fino ad oggi sono trattate in un modo arbitrario del potere, qualsiasi sia. Una volta, cioè, sappiamo bene, il primo Reich, dopo anche tutti i flussi del potere, si può proprio raccontare la storia dell'archivio di Bayreuth. Allora, certamente uno di questi argomenti per me sarebbe finalmente democratizzare questo archivio, in un senso qualsiasi scolare profondo può, senza essere ostacolato, lavorare da di là, senza nessuna anche precondizione. Io lo so, e non solo io, sto parlando di altri colleghi di massimo livello, quando si toccava certi argomenti, specialmente allora che cosa, adesso arrivo a un altro punto molto importante per me stesso, è la corrispondenza per niente pubblicata, e io ho tanta paura di anche di che sarà così, e parzialmente anche distrutta la corrispondenza di Adolf Hitler, cominciando nella primavera del 1923 fino al gennaio 1945. Io, Gottfried, con i propri occhi ho visto nel secondo salotto della musica, nel Siegfried Wagnerhaus, questo è una casa al fianco della Villa Wahnfried, dove originalmente era una piccola casa costruita per mio nonno Siegfried, di là si è sempre allagato, di là c'è anche proprio un tratto speciale che si chiamava Führeranbau, vuol dire è stato costruito specialmente anche una parte per Adolf Hitler, per sentirsi estremamente a casa, in famiglia. In questa, e c'è ancora, sono ancora i ricordi di questo periodo ben precisi, contate nel 1933, che ogni persona che è interessata può ancora vederlo, se certamente là ancora non fatti anche con descrizioni critici per anche quelli che vengono a Bayreuth.
parlo adesso più precisamente sul trattamento di questa corrispondenza che io, specialmente nell'autunno 1972, vuol dire mezzo anno prima che questa proprietà familiare si è trasformato in una fondazione pubblica, di Richard Wagner Stiftung, Nationalarchiv. E di là, certamente io sono stato confrontato, c'era un armadio chiaro, grigio, abbastanza enorme, dove erano dentro, si potrebbe dire, i reliquie quasi tenute dalla mia nonna Winifred in senso religioso, che in questo periodo stavo già studiando, studiavo anche abbastanza vicino a Parod, e quando potevo, anche clandestinamente, devo dire che certamente non ho informato mio padre che sto parlando con la nonna e comincio a farmi qualche nota. In questo momento non c'era anche questa piccola fotocopiatrice per fare forse velocemente qualche fotocopia. Ma la mia nonna, Winifred Wagner, era estremamente ben organizzata e lei aveva anno per anno, aveva in modo totalmente ordinato, molto gründlich, no? Aveva ordinato l'anno per l'anno queste corrispondenze, lettere fino presche, quasi, per essere ben preciso, 278 lettere che aveva ordinato. Allora, chiaramente, da parte di quello che racconto anche il mio libro, in combinazione con filmati fatti dal mio padre stesso, che era anche, come Wieland, era impegnato come fotografo, mio padre filmava lo zio Lupo, Onkel Wolf, nel giardino, e chiaramente, come ricordo, un po' per ricordare, si ricordavano proprio delle scene che si conosce del Obersalzberg, vuol dire abbastanza un Hitler privato, abbastanza con, sì, scherzando in un modo molto infantile, quasi un po', si potrebbe dire in modo esagerato, un uomo di una operetta viennese si comportava così, scherzando con questi ragazzi. Ma queste, certamente queste lettere, sto parlando adesso quello che due o tre potevo leggere di questo periodo che Hitler entrava in questo ambiente, prima anche fare la visita di onore a Houston Stuart Chamberlain, un altro razzista militante nella famiglia Wagner che non si deve anche dimenticare, che aveva un influsso enorme, aveva anche questo contatto con la famiglia imperiale, era proprio un'amicizia molto importante. Allora tutto questo ho cominciato a leggere e per sfortuna posso dire, la mia nonna, un momento avevo proprio pensato, allora forse non è così tanto, devo fare più attenzione, forse è meglio informare il padre che questo Gottfried comincia a farsi notizie, perché avevo sempre la brutta anche abitudine di scrivere qualche nota nel mio diario. Allora lei era proprio divenuta molto nervosa e, con poche parole, la mia ricerca era finita immediatamente e chiaramente questo armadio di ferro era chiuso, dove erano anche dentro, fra l'altro, anche di grandi anche di pitture, Hitler con questa pose con il cane pastore tedesco, e anche con una svastica con diamanti, anche una edizione di Mein Kampf in d'oro, una dedica di Hitler, tutte queste cose quasi da parte della mia nonna tenuto come incolto. E chiaramente adesso perché racconto questa storia, perché questa è proprio storia anche di questo anno, vuol dire anche in discussione della mia autobiografia, allora questi documenti c'erano, Allora che cosa succede con questi documenti? Che cosa adesso anche la responsabilità? E chiaramente questo sarà, adesso parlo anche in un modo molto aperto, deve essere, dopo una ricerca interdisciplinaria, internazionale, completamente indipendente dell'impresa, del Festival di Bayreuth, vuol dire confrontarsi con la sua propria storia. E chiaramente questo anno, forse solo parzialmente, perché certamente, ripeto ancora, se vedo un po' la lista di quelli che hanno partecipato anche questo anno, si è fatto i primi passi, è stato ancora anche nello stile di questo, per me, vecchio nuovo Bayreuth, ma per fortuna erano già anche dei voci come Paul Lawrence Rose, come anche altri, solo per chiamare anche, da parte di quelli che hanno sempre fino a detto questo Hofberichterstattung, vuol dire sì, che hanno proprio funzionato in modo come il festivale voleva. Penso questo, il fatto che adesso ha cominciato una discussione tanto più profonda, più seria, io, da parte mia, posso solo dire, adesso mi riferisco anche a un autore che penso noi conosciamo tutti, a Thomas Mann, che Thomas Mann veramente ha scritto anche proprio anche con tutto il suo affetto, anche con tutto sulla venerazione di Richard Wagner, nonostante lo stesso Thomas Mann ha anche scritto dei scritti estremamente critici verso il fenomeno politico-culturale Richard Wagner. E di là, proprio dopo la Shoah, lo dico precisamente, anche precisare anche per la situazione dopo 1945, è stato lui che ha detto: questa famiglia ha completamente perso la sua credibilità, questa famiglia non si può più, anche non deve continuare. Io dico, anche proprio in questa procedura di anche analisi, autoanalisi, Thomas Mann aveva senz'altro ragione, sarebbe stato anche il momento giusto, ma sappiamo bene con 47 che cosa è successo. La famiglia Wagner era anche previsto originalmente, questo ho saputo da, fra l'altro, da Hildesheimer, questo famoso, importante Wolfgang Hildesheimer, anche scrittore, anche autore su Mozart, che è stato ufficiale americano, che ha proprio vissuto in questo Siegfried Wagner House, che si ricordava anche proprio di questi 47, perché questo Siegfried Wagner House non è stato solo il club dei ufficiali americani, ma è stato anche, cominciando con 1947, il centro contro spionaggio nei tempi della guerra fredda. Vuol dire, questo luogo, per essere ben preciso, senza, questo è proprio anche l'anno in quale io, Gottfried, sono nato, che il processo originalmente, forse anche previsto per Nuremberga, è stato deviato a Bayreuth e si è fatto una forma di, in tedesco si dice Persilscheinverfahren, vuol dire in un modo proprio troppo anche liscio, senza chiedere proprio anche più profondamente quello che è successo, si è fatto delle concessioni, se si legge un pochettino anche i atti, no, del processo a Bayreuth, si trova subito sempre delle condizioni più dolci, più favorevoli per la famiglia Wagner, per alla fine raggiungere là. Io direi, con un distacco anche di tempo, dopo aver lavorato, divido ancora pienamente il parere di Thomas Mann, dicendo questa famiglia aveva e ha anche perso la credibilità in modo come trattare, per esempio, questo archivio di Bayreuth, in modo arbitrario, di prendere fuori quello che si vuole, ma con questo anno, e certamente sarà un pochettino mio impegno, quello nipote anche, di insistere, di ancora far qualche volta, devo ancora entrare in questo mondo che qualche volta certamente sono molto stanco di rispondere sempre stesse simili questioni, ma è necessario e penso questo è proprio anche una delle mie responsabilità individuali. Vi ringrazio.
Adesso, se qualcuno ha qualche domanda da fare a uno di noi, molto volentieri, però chiediamo di tenere le domande un po' brevi. Grazie.
Sì. Posso rispondere anche a mio collega, dopo mi piacerebbe anche. Questo di là non divido per niente il suo parere. Rianalizzando, che questo è anche ancora un compito anche per noi tutti, rileggere ancora molto criticamente i Bayreuther Blätter, i fogli bayreuthiani che Wagner stesso ha creato, e se lei legge nell'anno 1878, di là Wagner ha precisato i tre elementi fondamentali per la direzione del Festival di Bayreuth. Lo dico chiaramente, se lei proprio solo in questo periodo in quale Wagner era ancora vivo, vuol dire che questo giornale è stato pubblicato fine 1938, 50 anni, ma sempre riferendosi alle direttive, anche ai indirizzi di Richard Wagner stesso. Ripeto, in modo molto breve, per non fare, per favore, non facciamo da Richard Wagner una vittima del nazionalsocialismo. Questo è troppo semplice. Wagner, sappiamo bene, anche no, questo è importante. Sì, anche sulla musica mi piace proprio aggiungere qualche parola, perché io sono un musicologo e sono molto interessato su questo argomento, in che modo si potrebbe anche dire che la musica è influenzata nelle strutture anche della ideologia, forse filosofia di vita, no, Weltanschauung, perché è un po' più complesso che ideologia, si può discutere sulla definizione anche con distinzione, ma io personalmente sono convinto che anche la musica è influenzata sulla base di questa ideologia. Voglio essere più concreto, vi do un esempio breve, non faccio un'altra lezione, non avete paura. Sto parlando di Sixto Speckmesser, nel terzo atto di Maestri Cantori. Sto parlando in che modo dopo il testo di Stolzing è utilizzato nella seconda parte del terzo atto. Di là c'è, solo con poche parole, sappiamo bene che sentendo la musica secondo le regole tedesche, anche influenzato da Hans Sachs, no? Quello che dopo sarà presentato come la canzone più bella, più tedesca, più ideale, no?
chiaramente questo, anche alla fine ricordiamoci quello che alla fine anche il testo è anche una glorificazione dell'arte tedesca, e questo è da riconoscere, anche la musica, il pathos della musica, no? Di là ricordiamoci che viene anche qualche spavento, io lo trovo sempre 3F, Wagner vuole dire qualcosa, questo è proprio anche martellare una certa ideologia. Ma adesso parlo su Sixtus Beckmesser. E Sixtus Beckmesser certamente non è solo una deformazione del testo, del libretto, no? Sappiamo bene, se lei fa il paragone, no, di queste tre strofe, ma parliamo anche precisamente sulla musica in paragone di là, no? Integrando non solo le deformazioni delle strutture musicali, ma questa è una cosa molto importante di notare, come ha provato il musicologo e proprio studioso di massimo livello Barry Millington in suo Wagner Lexicon e anche in suo scritto, no? Che di là Wagner ha integrato in un modo proprio perfido anche musica sinagogale, vuol dire in modo proprio di modo molto demagogico. Se sappiamo
è identificabile.
È identificabile precisamente, se lei anche mi fa per piacere spedirle questo testo, identificabile, che adesso devo anche riferire a quello che ho trovato, è un studioso di massimo livello, vuol dire di là influisce concretamente le strutture musicali, e su queste cose, non sapendo questo, no? Anche a livello discorso internazionalmente non possiamo più dire la musica, la bella musica non ha niente da fare con l'ideologia dopo con il testo. Di là è chiaramente viene questo contesto, il contesto per me è decisivo, sapendo anche l'esplicazione, tutta la discussione sulla figura anche di Sixtus Beckmesser in relazione, sappiamo, con Hanslick, ma Hanslick visto anche da parte Wagner, Hanslick non era ebreo, ma tutti quelli erano quelli che erano contro di lui, Wagner, in un senso quasi patologico, chiamava anche ebrei, Kunstjuden, ebrei d'arte. Questo è da discutere in relazione con questo testo. E chiaramente siamo a un inizio che è stato cominciato già nel 800, e abbiamo anche la discussione che non possiamo lasciare fuori di un Mark Weiner, un po' Lawrence Rose, anche negli anni 50, un Adorno che ha già cominciato anche di non mettere completamente fuori la discussione della struttura, no? E anche che dobbiamo ridiscutere in un modo più profondo.
Forse bisogna anche aggiungere, per chi non lo sa, per chi non è un addetto ai lavori musicali, che Wagner scrisse tutti i propri testi delle sue opere. Non aveva un librettista come Verdi o Puccini, scriveva lui i testi. E c'è anche da dire che alla fine, sempre alla fine dei maestri cantori, c'è non solo la glorificazione dell'arte tedesca, che potrebbe anche andare bene, ma c'è l'avvertimento di stare attenti alle influenze straniere.
Sì,
tutte queste cose qui.
Questo, per esempio, il parallelo.
Però, scusate, forse c'è anche da dire che per quanto riguarda Nietzsche, invece, sì, chiaramente Wille zur Macht è stata rimaneggiata dalla terribile sorella di Nietzsche, che Nietzsche, no, secondo me, sono uno studioso di filosofia, ma dalle mie letture, cioè, Nietzsche ha fatto una critica delle religioni giudeo-cristiane molto dura, ma questo non è antisemitismo, è un'altra cosa.
Neopaganesimo.
Sì, però, cioè, si può accettare o non accettare, però non era contro gli ebrei come individui, era contro le religioni monoteiste o contro, insomma, queste cose qui.
Posso dire una cosa?
Sì.
Basato da questo livello preziosissimo, e ringrazio molto ora. C'è una componente che ora voglio, io faccio l'attrice e quest'estate con Antonio qua abbiamo fatto un testo a Montepulciano che parla appunto dei rapporti tra Walter, soprattutto è improntato sulla figura di Ginsberg, Walter, questo testo, che è intitolato La Madonna della Musica, e appunto parla dei rapporti in modo ovviamente non così specifico e così tondo come era, ma in modo più divulgativo come può parlare in teatro, dei rapporti di Ginsberg appunto con Hitler e della musica di Wagner come elemento che può portare in sé non un fatto pacificante come in genere l'arte dovrebbe portare, ma invece un elemento demonico molto forte. E questo testo interessante, scritto da due americani, studia in modo ovviamente così drammaturgico e quindi non così scientifico, ma questo straordinario profilo di questo musicista che in qualche modo ha pescato dentro le zone torpi della creazione. E quindi questa cosa, questo testo, non bellissimo, però si proponeva uno straordinario tema che era quello appunto del demonico eventuale dell'arte, che in qualche modo Wagner ha corteggiato nella sua grandezza, nella sua enorme valore, ha però in qualche modo stato contaminato, è un'arte che non è pura. Io adesso sono affascinatissima da quello che dico, perché a me questa verità, questo ragazzo di Ginsberg, che è scritto da loro, da questi due drammaturghi, come un'invasata totale, colta alla fine in modo romanzesco, a Cadavalti, da Bayreuth, in preda dei liri, parla con camerieri che non ci sono più, ricorda i nipoti, ricorda Verena, Dina, Wolfgang, Friedrich, eccetera, e alla fine poi questo intervistatore, che è un americano, che naturalmente ha un rapporto diretto con lei, la smaschera e in qualche modo alla fine poi la distrugge, la distrugge in un modo molto divertente, dicendo alla fine: guarda che Hitler era un piccolo borghese, non amava la libertà, ma invece amava straordinariamente l'operetta. E ecco, tu devi capire che tu stai coltivando un mito inesistente, e quindi si espande per tutto il teatro la musica. Alla musica di Wagner si somma la musica di Franz Lehár, e questa donna muore uccisa dalla musica di Lehár, cioè un testo muore di musica.
No,
è molto divertente. Adesso io sono molto affascinata per quello che devo dire e molto emozionata naturalmente l'attore.
Sì, posso dire qualcosa su questo argomento? Certamente è giusto con Lea, questo certamente anche drammaturgicamente, capisco che lui ha fatto questo anche sì, per fare vedere il gusto di Adolf Hitler, quello che si è visto nel cinema privato Ober Salzburg, conosco anche tutti questi dettagli, ma nonostante chiaramente io sono prima di tutto anche su questo argomento anche storico, vuol dire mi interessa veramente anche questo impatto della musica di Wagner su Hitler a Linz, cioè questo evento di aver visto Lohengrin dopo aver visto questo Rienzi come sedicenne, e questo certamente io cerco sempre di completare con tanti documenti, non solo di Alfred Kubitschek ma anche Dr. Henry Pickler, queste gespräche, dialoghi nella Wolfschanze dove sono sempre anche in combinazione anche con persone ancora vive o che io personalmente ho ancora incontrato, e di là, e questa è una parte, l'altra parte c'è veramente Hitler, è da dire, conosceva profondamente bene i testi, vuol dire i libretti, i testi, la musica, e forse lei sa anche che Hitler ha anche cercato, perché Hitler stesso si è visto come, anche come artista, no? Sappiamo bene, questo pittore, questo, ma anche fatto qualche schizzo per un'opera, lui voleva anche comporre un'opera. Questo trovo anche abbastanza
interessante.
Il testo e anche la musica. Questo anche sono, queste per me sono cose che trovo io chiaramente, quello che voglio dire con questo, anche la ripetizione dell'argomento, anche Wagner, che lui ha detto anche tutta la sua vita, anche nel senso di Sebastian Hafner, che questo è un grande storico che ha scritto questa annotazione a Hitler, Anmerkung zu Hitler, che trovo un libro piccolo ma molto importante, che dice che Hitler dopo un certo periodo nella sua vita non si è più sviluppato tanto